Ovviamente quando parliamo di illuminazione delle nostre città d'arte non possiamo dimenticare l'illuminazione interna dei luoghi. Guardate quanto è più godibile questo cenacolo grazie alla nuova illuminazione che, se non sbaglio, è stata realizzata appena un anno fa. E un mese fa abbiamo inaugurato la nuova illuminazione del Salone dei 500, grazie ad un impegno dell'Associazione degli Industriali e di una grande azienda fiorentina dell'illuminazione come la Targetti, che storicamente ha svolto un ruolo di leadership proprio nell'innovazione tecnologica, nell'illuminazione dei beni culturali e delle opere d'arte. Questo significa che dobbiamo saper illuminare bene sia l'aspetto esteriore dei nostri monumenti che i luoghi interni ai nostri palazzi. E a Firenze abbiamo molte carte da giocare. La prima, di cui ho accennato, è la presenza di un know-how vero, di imprese, istituzioni private e pubbliche che fanno ricerca nel campo dell'illuminazione. Essere una guida per tutte le realtà urbane internazionali, dal punto di vista della collaborazione tra il pubblico e il privato. Abbiamo istituti di ricerca, nella nostra università e nel Centro Nazionale delle Ricerche, CNR, qui a Firenze, che dallo studio del laser, dallo studio della materia, fino appunto agli spettri ottici e alle tecnologie di illuminazione possono mettere in campo un livello di ricerca che è davvero invidiabile. E ahimè, poche volte ne parliamo e poche volte siamo consapevoli di questa nostra capacità. Un'altra carta importante è proprio l'ufficio UNESCO. Noi abbiamo da molti anni un piano di gestione dell'UNESCO che riguarda il centro storico. Sapete che tutto il centro, dentro i viali, dentro le mura di Firenze, è nella lista del patrimonio mondiale ed è stato uno dei primi siti importanti in Italia e nel mondo. Da appena 2 anni abbiamo anche le Ville Medice di Castello nell'elenco del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Dunque siamo una delle poche città con ben due siti che rientrano tra le eccellenze internazionali. Per questo il piano di gestione è fondamentale. Ma non ci siamo limitati solo ad enunciare obiettivi. Come ha detto prima Carlo Francini, lo ringrazio per averlo citato, noi abbiamo approvato un regolamento che si chiama proprio Regolamento UNESCO, di cui abbiamo parlato anche l'anno scorso a Parigi, alla presenza del segretario generale Bokova e del Comitato Esecutivo Mondiale dell'UNESCO, un regolamento che riguarda proprio la tutela e la valorizzazione della nostra città. Come ho avuto modo di dire alla dottoressa Thompson, noi abbiamo una sfida non facile, molto difficile, che ci costringe a percorrere una strada stretta. È la strada che si situa tra l'idea di una città museo, musealizzata, predominata solo dalla presenza dei turisti, che perde l'anima di città e che diventa una sorta di appunto luogo fossilizzato, cristallizzato, legato soltanto al passato. E dall'altro lato l'idea di una città che si abbandona alla totale deregulation, dove le pulsioni di un mercato massificato nel campo del commercio, del turismo, predominano su qualunque altra cosa. In tutti e due i casi Firenze perde la sua anima. Da un lato diventa un museo, schiacciata solo dall'autocontemplazione, abbandonata al concetto di semplice conservazione del passato, e non è più città, perché una città è un organismo vivente che cambia di giorno in giorno. È una città dove si può vivere e si deve poter lavorare. Dall'altro lato, la città perderebbe un'altra anima, cioè l'anima che gli viene dal passato. Ecco, noi dobbiamo saper prendere gli aspetti positivi dell'uno e dell'altro, riuscendo a respingere gli aspetti negativi. Dunque, una città che punta sulla conservazione del patrimonio è una città che però si apre anche alla vita quotidiana, perché c'è l'economia, ci sono persone che vivono in questa città, si spostano, senza tuttavia perdere la propria anima. Questo è il senso del regolamento UNESCO. Per questo noi abbiamo, ad esempio, introdotto una serie di limiti e vincoli che vanno in deroga al principio della liberalizzazione del commercio, che come sapete vive nel nostro paese. Perché riteniamo che il commercio non può essere considerato soltanto attività economica e dunque basata sul semplice principio della libertà dell'impresa, perché se noi stabiliamo solo questo principio, allora a Ponte Vecchio può tranquillamente aprire una gelateria senza che nessuno dica nulla, o un negozio di magliette, magari di calcio, che possono anche andare bene perché sicuramente siamo tutti tifosi di qualche squadra. Noi pensiamo che il commercio sia patrimonio culturale. Le botteghe artigiane, le attività commercio tradizionale sono un patrimonio culturale immateriale. Del resto, le convenzioni dell'UNESCO dagli anni 70 ad oggi, dal 72 ad oggi, ci dicono questo. Non c'è solo il patrimonio materiale da tutelare, ma c'è anche il patrimonio immateriale. Siamo stati la prima città ad affermare questo principio e a chiedere che il Parlamento approvasse una norma che ci consentisse di tutelare anche in questo modo. Ciò ci ha permesso di vietare appunto l'apertura di nuove attività alimentari. Abbiamo troppi ristoranti, troppi fast food, troppe attività alimentari che non svolgono più un servizio per la città, ma svolgono un servizio in realtà esclusivamente schiacciato sul consumo mass market del turismo. E dunque chiudono magari i negozi artigianali, chiudono le botteghe della città, chiudono i negozi storici e aprono fast food, gelaterie e pizzerie al taglio. È una sfida difficile, ma che credo trovi appunto un suo sviluppo anche nella valorizzazione. Per questo il progetto di illuminazione che il Rotary ha sostenuto di via delle Brache, legato anche al restauro imminente degli sproni di Palazzo Nori, è esattamente l'altra faccia di questa nostra strategia. Da un lato dobbiamo tutelare e proteggere l'anima della città, e un'anima della città deve potersi anche trasformare, ma trasformare secondo delle strategie chiare di sostenibilità e di tutela. Ma dall'altro dobbiamo anche valorizzare le cose che abbiamo, e credo che il progetto di illuminazione dei nostri palazzi, delle nostre strade, vada esattamente in questo senso. Mi piace anche ricordare che stiamo realizzando, grazie a un investimento italiano e anche europeo, la trasformazione di tutta l'illuminazione pubblica della città da tradizionale a LED, 35.000 punti luce, che significa anche inquinare meno, risparmiare energia, e dunque il tema dell'illuminazione pubblica alla fine non rimane circoscritto solo al centro storico, ma abbraccia anche gli altri quartieri della città. Io trovo che questo sia un argomento appassionante, esaltante, e sono certo che tutti noi lo consideriamo tale. Credo allo stesso tempo che tutti noi abbiamo un compito, cioè quello di avvicinare l'opinione pubblica generale a questi temi, affinché non rimangano solo argomenti per gli addetti ai lavori, non rimangano soltanto temi per momenti di studio, di ricerca e di dibattito. Dobbiamo parlarne fuori dai luoghi consueti, nelle scuole, nei luoghi di lavoro. È una missione difficilissima, ma rientra nelle corde, nella storia. Uno si senta fuori da essa, e quindi quello che oggi voi fate è certamente un grande apporto, un tassello che mettiamo a questa sfida. Voglio scusarmi con voi se non mi posso trattenere, purtroppo spesso capita, però diciamo che i sindaci hanno delle motivazioni e giustificazioni maggiori rispetto a altri politici, perché il sabato per un sindaco in una città è in assoluto il giorno più impegnativo. Mi dispiace molto rimanere con noi, ma Carlo Francini, direttore dell'ufficio UNESCO del Comune di Firenze, che ha seguito anche la preparazione di questi lavori, seguirà tutto, e certamente spero di poter anche poi avere la trascrizione dell'intervento della dottoressa Thompson.